Viaggiare con le parole.
Buongiorno a tutti, amici ascoltatori di Fuori Aula Network, e benvenuti a questa nuova puntata di Viaggiare con le parole. Io sono Barbara.
E io sono Virginia.
In questa seconda puntata vi portiamo alla scoperta di quelli che sono considerati due grandi classici della letteratura ottocentesca, Piccole donne e Le piccole donne crescono di Liza May Alcott. Allora, una piccola curiosità innanzitutto. Questi due romanzi erano stati pubblicati nel 1867 il primo e nel 1868 il secondo. Ma successivamente l'autrice ha iniziato poi a concepirli come un'opera unica e infatti nel 1888 è stata pubblicata quella che in America è l'edizione definitiva in un volume unico. Ma noi li conosciamo divisi perché nelle successive traduzioni europee si è preferito tornare a dividere i due libri. Questo per renderli, nell'idea degli editori, più comprensibili, più fruibili da un pubblico giovane.
E che differenza c'è tra la versione del romanzo unico e la versione dei due romanzi divisi?
Beh, diciamo che la Alcott, nella seconda edizione del 1888, ha sistemato un po' il linguaggio, nel senso che nelle prime edizioni i personaggi avevano uno stile molto simile al linguaggio parlato. Invece poi lei appunto l'ha corretto e perché si riteneva poco adatto a una scrittura più letteraria e quindi ha modificato appunto quello che è il linguaggio, ma non quello che sono i personaggi e quella che è la trama del romanzo.
La trama di un grande classico che tutti conosciamo, ma vogliamo ricordare brevemente i punti salienti di questa storia?
Sì, allora, la storia è ambientata negli Stati Uniti negli anni 60 dell'Ottocento, quindi in piena guerra di secessione americana. Racconta delle quattro sorelle March. Nel primo volume vivono un anno molto importante della loro vita e vengono delineati quelli che sono i loro caratteri e il loro modo di fare. Infatti c'è la maggiore, Meg, di 16 anni, una ragazza molto tranquilla, molto posata, che cerca sempre appunto di esercitare al meglio il suo ruolo di sorella maggiore. La quindicenne Jo, che è considerata da molti lettori e lettrici la vera protagonista, ed è molto amata un po' da tutti per il suo carattere un po' irriverente, per il fatto di voler essere un ragazzo in quanto non vuole conformarsi a quelle che sono le regole che quel tipo di società prevedeva per le ragazze, quindi un certo modo di parlare, di vestire che a lei non andavano per niente a genio. Poi c'è la Dolce Beth di 13 anni, timidissima, riservata, proprio un carattere buono e dolce, e infine la piccola Amy di 12 anni che possiamo considerarla un po' l'opposto di Jo, cioè una ragazza che cerca sempre di essere di buone maniere, di avere un linguaggio un po' forbito da alta società, vorrebbe anche essere più ricca, potersi vestire meglio e quindi insomma in questo romanzo viene descritta quella che è insomma la loro quotidianità e il loro percorso di crescita. Successivamente nel secondo volume Piccole donne crescono, questo processo di crescita continua e si vede proprio come le quattro sorelle diventano adulte, quale piega prenderanno le loro vite. E in particolare noi ci soffermeremo sul percorso di crescita di Amy, la più piccola delle sorelle, poiché questo processo, questo cambiamento avviene attraverso un viaggio.
Un viaggio dall'America all'Europa, e questo può sembrarci curioso dal momento che noi siamo abituati a pensare agli europei che si spostano verso l'America in cerca di fortuna, mentre in questo romanzo succede evidentemente il contrario. Ma questo può essere visto come una sorta di richiamo al Grand Tour, che era quell'usanza che va dal XVI secolo in poi, dei giovani di buona famiglia che facevano un viaggio verso le capitali europee per conoscere l'arte, per acculturarsi in seguito ai loro anni di istruzione.
In effetti Amy è sempre stata appassionata di arte e di pittura fin da piccola, tanto che scherzosamente la soprannominavano la piccola Raffaello, proprio perché voleva diventare una pittrice, si dilettava con il disegno e la pittura e ha accettato poi con entusiasmo di partire per l'Europa insieme ad alcuni parenti quando appunto ne ha avuto la possibilità, perché già sapeva che avrebbe visitato dei posti pieni di arte, di cultura e che avrebbe imparato molto. E difatti visita delle città che sono davvero belle, che custodiscono importanti capolavori, perché appunto ad esempio va in Inghilterra, a Londra, in Francia, a Parigi, poi a Roma dove vede appunto grandi capolavori italiani, poi torna in Francia, a Nizza. Insomma, di arte sicuramente non è rimasta a digiuno.
Noi di Viaggiare con le Parole oggi vi portiamo virtualmente a Londra, dove Amy ha potuto visitare in particolar modo 3 attrazioni turistiche che ancora oggi attirano molti turisti a Londra. La prima Hyde Park, la seconda Hampton Court Palace e la terza è il Kensington Museum, noto come il museo dedicato alle arti applicate. Queste 3 attrazioni turistiche sono un po' cambiate oggi dai tempi di Annie, diciamo. La prima attrazione di cui parleremo è Hyde Park, un parco molto famoso ancora oggi, dove oggi la gente si rilassa, fa passeggiate o può fare attività sportive, tant'è vero che si possono noleggiare anche le bici, ma che ai tempi era conosciuto per l'angolo detto Speaker's Corner, un angolo in cui gli oratori potevano tenere discorsi e discutere con i passanti di temi politici o sociali o di attualità. Quest'angolo divenne famoso in seguito a una protesta che ci fu proprio lì nel 1855 contro una legge che proibiva l'apertura domenicale delle attività commerciali. Da quel momento fu tradizione tenere discorsi di attualità proprio in quell'angolo e questa tradizione è durata e sta durando fino ad oggi.
Ma quindi, pensando più o meno al periodo in cui Amy giunge a Londra, beh, alla fine non erano passati che pochi anni dall'inaugurazione di quest'angolo così particolare di Hyde Park. E la trovo una cosa molto interessante.
Sì, ed è interessante soprattutto il fatto che Amy visita Londra in piena epoca vittoriana, quindi quando Londra è al massimo splendore del XIX secolo, tra l'altro in prossimità della grande esposizione universale di Londra, meglio conosciuta come la Great Exhibition. E infatti molte cose che Amy ha visto le ha potute vedere proprio come nuove costruzioni, ad esempio il secondo palazzo di cui abbiamo parlato, Hampton Court Palace, è un palazzo che la regina Vittoria aveva aperto al pubblico proprio pochi anni prima, in preparazione di questa grande esposizione.
Ma quindi com'era questo palazzo? Sembra molto affascinante. Mi stavo chiedendo, come l'ha potuto visitare Amy? Lo possiamo visitare anche noi ancora oggi? È cambiato qualcosa? Ci sono tante differenze?
Sì, questo palazzo è visitabile ancora oggi e tra l'altro noi lo possiamo visitare anche virtualmente attraverso il sito a cui vi rimandiamo dall'articolo su fuoriaulanetwork.net. Ed è un palazzo molto interessante, molto bello da visitare, perché raccoglie diversi stili architettonici che lo rendono molto caratteristico. E questo perché fu costruito tra il 1514 e il 1520 per il clero e più precisamente per il cardinale Thomas Wolsey. 9 anni dopo fu confiscato dal re Enrico VIII, che appunto è il fondatore della religione anglicana e che fece un primo ampliamento di questo palazzo, aggiungendo sia spazio che nuovi stili architettonici più adatti alle sue esigenze, diciamo. Nel XVIII secolo poi passò a Re Guglielmo III e alla regina Maria II e anche loro fecero un secondo ampliamento e aggiunsero ulteriori stili architettonici e pittorici. Dopodiché smise di essere abitato dai reali E nel 1838, appunto, la regina Vittoria aprì questo palazzo al pubblico. Ed è anche per questo che la nostra cara Amy ha potuto visitarlo e vedere le stesse bellezze che possiamo vedere noi oggi.
Allora, qui mi viene da dire che l'epoca vittoriana è davvero tanto tanto affascinante. Piace ancora molto anche a noi lettori contemporanei poter vivere quell'atmosfera, perché si tratta comunque di un'epoca di grande fermento culturale e artistico, con grandi artisti, appunto, grandi scrittori, personaggi della letteratura, e comunque era anche un periodo di grande innovazione tecnologica e industriale e che si voleva anche mettere in mostra. La Londra di quell'epoca era in pieno fermento e si voleva anche mostrare al mondo questa sua modernità.
E a proposito di progressi industriali, anche il Kensington Museum, il museo dedicato alle arti applicate, è un chiaro simbolo della grandezza vittoriana, non solo perché è stato allestito apposta per mettere in mostra Londra come città industriale, città del progresso. Tant'è vero che quel museo prende il nome di Victoria and Albert Museum, ma anche perché Amy lì, oltre che vedere le bellezze artistiche e architettoniche di ogni epoca, ha potuto visitare anche un'area dedicata alle innovazioni scientifiche dell'epoca, che per quel periodo erano il chiaro simbolo di un'epoca in evoluzione.
Certo, stiamo parlando di un'epoca di grande fermento e, tra l'altro, quando Amy ha visitato Londra, ha sicuramente potuto visitare il Crystal Palace, questo grande edificio, questa struttura in ferro dalle grandi vetrate che doveva essere un po' il simbolo della trasparenza dell'epoca vittoriana. Trasparenza che poi nella realtà dei fatti non c'era, era una società caratterizzata da grandi ipocrisie. E tra l'altro, quando poi nel 1936 purtroppo questo palazzo è stato bruciato, ironicamente alcuni critici l'hanno definito come il vero e proprio simbolo dell'epoca vittoriana, di questa ipocrisia. Doveva essere stabile, invece poi è finito in fiamme. Purtroppo poi non è stato ricostruito e quindi noi non possiamo visitarlo. E questo, insomma, è un vero peccato.
Sì, è un peccato, però almeno gli è stato dedicato un quartiere a sud di Londra, il quartiere Crystal Palace, dove troviamo delle attrazioni turistiche meno note, ma non per questo meno interessanti, come ad esempio The Maze, che è uno dei labirinti più grandi dell'Inghilterra, oppure le costruzioni dei dinosauri a grandezze naturali, o la vecchia stazione abbandonata, che è una stazione aperta solo in determinati giorni dell'anno e che per visitarla serve la prenotazione.
Concludendo, possiamo quindi dire che Amy a Londra ha cominciato un vero e proprio percorso di formazione, conoscendo l'arte e la cultura dei secoli passati, ma soprattutto anche la cultura lei contemporanea. Questo viaggio di formazione prosegue poi anche nelle altre tappe, e quindi lei appunto avrà modo di scoprire altra arte, altra cultura, in particolare dopo la sua tappa a Roma, nella quale ammira appunto i grandi capolavori del Rinascimento italiano, ridimensiona il suo sogno di diventare artista, capisce che puntava troppo in alto e ridimensiona questo suo sogno. Insomma, se vogliamo, noi possiamo considerare poi le sue scelte di vita magari anche un po' tristi, forse anche questo suo ridimensionare i sogni. Può essere, perché lei comunque è poi testimone della sua epoca, non diventa un artista, però riesce a concludere quello che è per lei un buon matrimonio e a vivere, insomma, la sua vita in questo modo, insomma, a frequentare poi quel tipo di società che lei aveva sempre ammirato fin da piccola. È stato bello ripercorrere questo classico, perché quando ero piccola ovviamente non facevo caso a tutti questi aspetti, però questo è il bello dei classici, il poterli riscoprire a qualsiasi età in tutti i suoi aspetti. Inoltre poi il fatto che noi parliamo di viaggi è sempre importante, noi sottolineiamo il fatto che qualsiasi scelta di vita noi facciamo, il viaggio può essere sempre un buon modo per riscoprire noi stessi, e a questo proposito anche il viaggiare in un libro è sempre bello, e quindi noi vi invitiamo a leggere o a rileggere Piccole donne, le piccole donne crescono.
Condivido appieno quello che hai detto sui classici e aggiungo che noi in questo caso abbiamo trattato l'aspetto un po' meno progressista di questo romanzo, forse, dal momento che il progresso e il cambiamento culturale lo si nota più nel personaggio di Jo. Anche lei viaggia e, al contrario di Amy, però pensa principalmente alla sua carriera e solo dopo comincia a valutare anche l'ipotesi del matrimonio. Ma il tempo a nostra disposizione sta per terminare, quindi non approfondiremo questo aspetto del libro e vi invito invece a visitare virtualmente Hampton Court Palace dal sito a cui vi rimandiamo dall'articolo di fuoriaulanetwork.net. E anche questa è un'occasione per vivere e toccare con mano diversi aspetti della storia britannica e ritengo che sia un'esperienza molto bella e emozionante da vivere.
Noi vi ringraziamo per averci seguito in questo viaggio. Continuate comunque a seguirci sempre il martedì a partire dalle 15 su fuoriaulanetwork.net. Arrivederci alla prossima puntata.
Arrivederci.